Radio Emilia Romagna, protagonisti.
Enzo Ferrari. Febbraio 1898. Alla periferia di Modena nasce Enzo Ferrari. Comincia così il nostro ricordo del Drake, che prendiamo da una pubblicazione della regione Emilia-Romagna intitolata La terra dei motori, 2005. Segue un pezzo sulla galleria Ferrari a Maranello, tratto dallo stesso volume, e un altro, molto divertente, di Edmondo Berselli, pubblicato in Quel gran pezzo dell'Emilia, Mondadori, 2004.
Gli uccelli nell'aria perdono l'ali quando passano volai. Ah, 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 yeah, 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 yeah. Quando corre nuvolari mette paura perché il motore è feroce, mentre taglia ruggendo la pianura. Gli alberi della strada strisciano sulla piana, sui muri cocci di bottiglia ci sciolgono come poltiglia. Tutta la polvere è spazzata via. Quando corre nuvolari, quando passa nuvolari.
Una vita in pista, l'avventura di Enzo Ferrari e delle Rosse di Maranello.
Quando corre nuvolari, quando passa nuvolari.
Enzo Ferrari nasce alla periferia di Modena il 18 febbraio 1898. Ma a causa della neve i genitori ne registrano la nascita solo due giorni più tardi. Il padre possiede un'officina di carpenteria metallica che occupa circa 30 dipendenti, impegnati nella costruzione di ponti e tettoie per le ferrovie dello Stato. Dopo aver interrotto gli studi alla terza tecnica, Enzo diviene istruttore alla scuola tornitori dell'officina dei pompieri, e alla fine del 1918 trova occupazione prima a Torino e poi a Milano come collaudatore di automobili. Esordisce in gara nel 1919 nella corsa in salita Parma-Poggio di Berceto e dopo una serie di competizioni dall'alterna fortuna con l'Isotta Fraschini guida l'Alfa Romeo. La collaborazione con la Casa del Biscione durerà 20 anni e lo porterà a ricoprire vari incarichi fino al 1939, quando dopo l'esperienza della scuderia Ferrari ed il ritiro dalle corse nel 1931, fonda in un garage di Modena l'Auto Avio Costruzioni. Nel 1943, in piena guerra, l'azienda si trasferisce a Maranello, dove viene costruita la prima parte di quella che sarà la sede Ferrari e dove, nel 1945, inizia la progettazione completa della prima vettura del cavallino rampante.
In più nel destino, quando corre nuvolari. Yeah, 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 yeah. Quando passa nuvolari, ognuno sente il suo cuore vicino. Ma nuvolari rinasce come rinasce Ramarro, Battevarzi e Campari, Borzacchini e Fagioli, Brilliperi e Ascari.
Nel Nel 1960 la Ferrari si trasforma in società per azioni. Nel 1963 favorisce la nascita a Maranello dell'Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato, che ancora oggi fornisce tecnici specializzati all'azienda, e nel 1971 la costruzione della pista di Forano. Intanto, nel 1969 Enzo aveva stipulato un accordo con il gruppo Fiat per la cessione del 50% dei titoli azionari Ferrari. Nel 1987 viene costruita la F40, ultima vettura realizzata sotto la gestione del Drake.
While my guitar gently weeps, I look at the floor and I see it needs sweeping. Still my guitar gently weeps. I don't know why.
Galleria Ferrari. Visitata ogni anno da 180.000 persone, la galleria è stata inaugurata nel 1990 a pochi passi dagli stabilimenti Ferrari di Maranello e dalla pista di Fiorano. La storia dell'azienda del cavallino rampante e lo sviluppo dell'industria automobilistica trovano spazio su un'area di 2.500 metri quadrati.
And I notice it's turning while my guitar.
La visita inizia dalla sala che accoglie le automobili che hanno fatto la storia delle rosse sulle piste di tutto il mondo. Dalla monoposto con cui Froilán González conquistò il primo successo della marca nel campionato del mondo del 1951 a Silverstone, alle ultime F1 di Michael Schumacher e Rubens Barrichello. E mentre una serie di monitor racconta le storie di uomini, macchine ed eventi, si possono ammirare i trofei conseguiti in oltre mezzo secolo di agonismo e la suggestiva e fedele ricostruzione dell'ufficio di Enzo Ferrari nella prima storica sede della Scuderia Ferrari, in Viale Trento-Trieste a Modena. L'anfiteatro della galleria ospita mostre tematiche temporanee che vengono rinnovate ogni 6-8 mesi e due simulatori di guida ricavati da vere auto da corsa per chi vuole provare l'ebbrezza di pilotare una monoposto in una gara di campionato del mondo. Al piano superiore si entra nell'area dedicata all'innovazione tecnologica, uno spazio che ospita, oltre ad alcune vetture speciali come la F50, la 550 barchetta Pininfarina ed alcuni motori sperimentali. Una rappresentazione della Galleria del Vento, con i modelli delle F1 utilizzati per gli studi aerodinamici delle monoposto che hanno corso dal 1981 ad oggi, ed una esposizione dei componenti che esemplificano il trasferimento tecnologico delle vetture di F1 alle vetture stradali. Altro pezzo forte della sala è la raccolta completa dei motori storici della Ferrari dal 1981 ad oggi. Da non perdere anche l'esposizione dei cambi di velocità, inventati da Ferrari nel 1989 e oggi utilizzati da tutte le squadre. Dalla sala espositiva al primo piano, direttamente sopra l'ingresso, si accede ad un'area destinata a mostre d'arte e fotografia. Qui sono esposti un modello della F430 ed una F2003 GA. Una grande vetrina espone, infine, una serie di volanti Ferrari, da quelli in legno degli anni 50 ai più moderni, ormai diventati computer al servizio del pilotaggio.
Say you want a revolution, well you know we all wanna change the world. You tell me that it's evolution, well you know we all wanna change the world.
But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out?
Don't you know it's gonna be
alright? Alright. Alright. Say you got a real solution. Well, you know, we don't love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. All right. All right. All right.
Niente sconti alla Ferrari di Edmondo Berselli.
But if you go carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anyhow.
Il motore, una condanna, un vizio, un qualcosa che è entrato sotto la pelle degli emiliani fin da quando i contadini armeggiavano con il trattore e la benzina agricola, che era poi gasolio, sotto il sole che faceva bollire le teste. E Guareschi raccontava leggende quasi credibili di meccanici silenziosi, capaci di rettificare una biella solo con la lima e di valutare l'effetto ad orecchio, facendola risuonare con un colpetto di martello. Se era intonata giusta sul diapason dell'arte metallica, il lavoro era ben fatto, senza bisogno di tante altre misurazioni. E deve essersi insinuato l'amore per la meccanica fin nelle profondità del codice genetico, in quelle vertigini spiraloidi dell'acido desossiribonucleico che presiedono alla rivalità fra emiliani e romagnoli. Se è vera, come è vera, la storia della lotta automobilistica fra Enzo Ferrari e Benito Mussolini, raccontata da Leo Turrini nella sua biografia del Drake. Non lo sapevate che Mussolini era passato di qui? Proprio lui, il maestro elementare di Predappio, Muslin, il duce, il fondatore dell'impero, costretto con la sua alfa a mangiare la polvere sulla tortuosa Modena-Sassuolo. E alla fine, tutto impettito, togliendosi i guanti e sporgendo la mascella, infrangibilmente sportivo, «Lei, Ferrari, mi ha dato una lezione di guida!» Perché, come sanno tutti, Enzo, il coriaceo, una scorza spessa così, non faceva sconti a nessuno, neanche al capo del fascismo. Figurarsi se poteva avere compassione o concedere alcunché uno che sosteneva che a ogni figlio i piloti impiegano un secondo in più al giro e che il suo primo figlio illegittimo in azienda l'ha sempre presentato come il signor Lardi, mio collaboratore. Ma non facevano sconti a nessuno, neanche i lavoratori della fabbrica di Maranello, perché erano e sono un'aristocrazia della classe operaia. Gente che ha visto passare sfrecciando Fangio, Surtees, Schecter, Villeneuve, Lauda. E figurarsi, se si fa impressionare da qualcuno, si chiamasse pure Schumacher e avesse quella basletta gigantesca da tedesco. Hanno visto anche il Papa, quel polacco con gli zebedei al tungsteno, come disse slacciandosi la tuta rossa il meccanico Amos Silingardi del reparto corse. Salire su una Gran Turismo rossa nel giugno del 1988 e fare un giro di pista sul circuito di Fiorano, mentre, poveretto, il vecchio Ferrari era ormai così stanco e stava così male da non potersi presentare all'incontro con Wojtyla. E gli è sembrata la cosa più normale del mondo agli operai vedere il Papa sulla loro Gran Turismo, mentre altri fabbricanti di macchine, per avere un testimonial così, tutto vestito di bianco sul colore sfolgorante dell'auto, avrebbero venduto l'anima al buon Dio, non solo al diavolo, a cui l'avevano certamente già venduta da un pezzo. Adesso se ne stanno lì gli operai in una fabbrica che sembra un salotto d'avanguardia o una farmacia tecnologica, con gli alberi veri nelle aiuole tra un tornio elettronico ed una fresatrice intelligente, fra gli automi impressionanti che con un braccio meccanico immergono i pezzi nell'azoto liquido a 200 gradi sotto zero e li infilano nell'apposita sede del monoblocco, così quando il pezzo incapsulato riguadagna calore si dilata e non si smuove più. Mentre la temperatura interna è rigorosamente di 23 gradi e non si avverte quasi neanche l'odore dell'olio, il sentore familiare dell'officina, sicché quando passa un'operaia giovane, assunta perché le donne sono più brave nel montaggio di certi particolari nel motore o nella rifinitura delle pelli, già la si immagina il sabato sera in un locale, nella migliore tenuta sexy, ombelico di fuori, vitalissima nel ballo sui tacchi assassini, che danno un aiuto al femore tradizionalmente non infinito delle padane e al culo, non proprio altissimo, ma onesto.
L'ho veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, 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 così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, 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 così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, 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 sì così. Burro e marmellata, ma eri piccola, 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 così. Che cretino sono stato, anche il gatto m'hai venduto, ma eri piccola, 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 così. Tu fumavi mille sigarette, io facevo il grano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntato, ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Avanti. Spara. E spara. E spara. E pensare che eri piccola, ma piccola, tanto piccola, così.
E alle due linee di montaggio il tempo sembra scorrere lentissimo. Capirai. Completano una macchina al giorno, anzi 1,1 per la precisione. Controllano il lavoro piegando la testa e socchiudendo un occhio come per prendere la mira, con un'espressione critica sul volto. E quando si presenta il solito visitatore che non ha mai visto una fabbrica in vita sua e reprime a stento la meraviglia di non trovarci dentro gente imprecante a torso nudo e sporca e sudata, quegli operai fichissimi lo guardano con la superiore indulgenza di chi è abituato a realizzare entità supreme. Meccaniche siderali, verniciature metafisiche. E continuano muti il loro lavoro perfetto. Sempre con una distanza comportamentale e psicologica che sembra studiata, anzi, scientifica, rispetto alla Ferrari che hanno sotto le mani, con la calma ed il distacco di chi costruisce, rispettandole, macchine che non comprerà mai, finché il visitatore, stupefatto e imbranato, non si accorge che gli sta ingombrando il raggio d'azione, e loro allora gli infliggono uno sguardo di fredda, cortese efficienza. Mi scusi, sto lavorando. Sicché ci si vergogna spaventosamente di aver intralciato l'attività sovrumana di un piccolo dio della ghisa, dell'acciaio, dell'alluminio, dell'elettronica e di tutti quei materiali strani. E il microchip e il microcas, dice il meccanico in pensione Silingardi, che ci sono dentro alle Ferrari di oggi. Adesso anche la Rinata Maserati, che cos'è se non l'elegante profilo modernista che si staglia su Modena entrando in città da Bologna, poco prima della stazione ferroviaria. Una fisionomia nella quale si avverte l'impronta stilistica di Luca Cordero di Montezemolo, l'uomo che prima di vincere un fottio di mondiali era riuscito nel miracolo di trasformare ogni sconfitta ferrarista nella struggente attesa della vittoria che verrà. E nel frattempo ha fatto progettare la Galleria del Vento di Maranello dall'architetto Renzo Piano, quello del Bobourg, perché, vada come vada, noi siamo gente di una certa classe. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry feels forever, strawberry. Nel guardare quel profilo industriale, verrà magari in mente che nell'Emilia pazzesca dei motori non c'è solo la Ferrari di Schumacher e Barrichello o la Ducati di Loris Capirossi. Torna alla memoria la figura di Alejandro De Tomaso, per metà pilota, per metà pirata, per metà imprenditore. E pazienza se tre metà fanno un De Tomaso e mezzo. Alle personalità eccessive succede. Lui, che aveva conosciuto Perón ed era stato compagno di banco di Ernesto Guevara, proprio il leggendario Che, e che chiamava amichevolmente gli operai i nuovi barbari, aveva provato a rilanciare la casa del Tridente. Era un furibondo cosmopolita, abituato a battagliare e a baccagliare con i sindacati, che se ne andava in giro con la pistola in tasca. Capito il tipo? Un ramarro che dopo essere stato colpito da due ictus distruttivi, sono senza un occhio, con metà del corpo paralizzato, senza l'uso delle gambe, senza una corda vocale, continuava a inventare progetti industriali ed automobilistici, aiutandosi a farsi capire con un piccolo computer portatile.
Lo so che ami un altro, ma che ci posso fare? Io sono un disperato, perché ti voglio amare, perché ti voglio amare, perché ti voglio amare, perché ti voglio amare.
Si immagina anche la Diablo della Lamborghini, l'auto dei sogni miliardari, fabbricata come se ogni vettura fosse un esemplare unico, appena appena diverso in qualche particolare da tutti gli altri. Riaffiorano i nomi dei piloti della Mille Miglia, Ascari e Nuvolari, e poi Taruffi, Viloresi, Bracco e Marzotto, fino al povero Castellotti, che era il fidanzato della soubrette Delia Scala, e che si ammazzò nell'autodromo di Modena a 27 anni, in prova. Un lugubre giorno del 1957.
Nuvolari è basso di statura, Nuvolari è al di sotto del normale.
Nuvolari è a 50. Come si sgola il solito Lucio Dalla, più o meno nazional popolare, vengono in mente Brilliperi ed Ascari, Borzacchini e Fagioli. Ma ai teneri di cuore, cioè a tutti noi, soprattutto Bandini e Scarfiotti, cioè gli eroi sfortunati e indimenticabili del motore, la divinità più crudele di tutto lo sport e lo spettacolo mondiale.
Gli uccelli nell'aria perdono l'ali quando paura, perché il motore è feroce mentre taglia ruggendo la pianura, gli alberi della strada strisciano sulla piada, sui muri cocci di bottiglia ci sciolgono come poltiglia.
Quando corre Nuvolari, quando passa Nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati. Quando corre Nuvolari, quando passa Nuvolari, la gente aspetta il suo arrivo per ore e ore. E finalmente, quando sente il rumore, salta in piedi e lo saluta con la mano, gli grida parole d'amore e lo guarda scomparire come guarda un soldato a cavallo nel cielo di aprile.
Thank you.
maschera tagliente. Nuvolari ha la bocca sempre chiusa, di morire non gli importa niente. Corre se piove, corre dentro il sole, 3 più 3 per lui fa sempre 7. Con l'Alfa Rossa fa quello che vuole, dentro il fuoco di 107. Nuvolari rinasce come rinasce Ramarro, Battevarzi e Campari, Borzacchini e Fagioli, Brilliperi e Ascari.